Sto attivando tutto quanto. Secondo.
Quasi
Allora,
sen.
mi senti? Aspetta,
Sì,
sono...
ancora però non vedo l'immagine.
aspetta che si sta caricando.
Ok, perfetto, la vediamo. Allora, quindi possiamo iniziare. Ragazzi, benvenuti al nostro decimo appuntamento del seminario Noi siamo pari, generazioni connesse. Oggi relazioneranno la dottoressa Anna Cane, già la vedete in video, giornalista del Giornale di Sicilia e direttrice di Radio TV Azzurra. Con lei anche la vicepresidente giovani dell'associazione Noi siamo dalla vostra parte, Nadia Carapezza. Con questo lascio la parola alla dottoressa Anna Cane. Dottoressa, non si sente l'audio, ha disattivato il microfono.
Funziona adesso, riattivato
Perfetto.
un secondo, è un po' lento, vediamo se, forse sì, adesso dovreste sentirmi. Mi sentite? Ok, mi sentite bene?
Sento un po' basso il volume.
Vediamo se riesco ad avvicinarmi. Stiamo facendo dei tentativi con un computer di casa perché quello da lavoro lo abbiamo lasciato in redazione. Mi sentite adesso? Provo ad alzare magari il tono della mia voce, mi sentite?
Sì, già si sente molto meglio.
Ok.
Sì, perfetto, perfetto, si sente.
Benissimo. Allora, intanto grazie,
Prego.
grazie a te Marco, grazie a tutti voi, insomma, che mi avete invitato perché insomma, una cosa secondo me molto importante è quella di mantenere il contatto, anzi, grande soprattutto per i ragazzi. Un saluto a tutti i ragazzi che in questo momento vedo collegati, siete in tantissimi, so che appartenete tutti a facoltà diverse, e grazie, insomma, per essere in mia compagnia. In questo momento, anch'io ho avuto la vostra età, però sinceramente non ho mai vissuto un momento come questo. Quindi per voi giovani forse è ancora più difficile rimanere a casa in un periodo di emergenza come quello unico che stiamo vivendo. Sto dicendo da giorni alle mie figlie in questo momento che sicuramente questo anno 2020 rimarrà nei libri di storia dei posteri. Quando studieranno storia, racconteranno pure che cosa è accaduto gennaio, febbraio, marzo e non so ancora quanti altri mesi, aprile 2020, perché è stata sicuramente un'emergenza che non ha avuto precedenti. C'è chi insomma, la paragona ai momenti del dopoguerra, insomma, momenti sicuramente appunto storici. Vedremo. Tanto un grande in bocca al lupo a tutti voi per i vostri percorsi che possano davvero in questo momento insomma, essere portati avanti, certo, con grandi sacrifici, perché ci dobbiamo servire della tecnologia, perché non c'è il contatto fisico, però insomma, cerchiamo di fare tutti del nostro meglio. Quindi grazie, soprattutto a chi ha voluto che facessi parte, insomma, di questa riunione. Io, come ha già anticipato Marco, mi chiamo Anna Cane e sono una giornalista del Giornale di Sicilia. Diciamo che sono riuscita a realizzare il mio sogno, nonostante fare la giornalista qui nella nostra regione, nella nostra città, non sia cosa facilissima. Tant'è che per molti anni mi sono anch'io posto il problema se fosse era il caso di fare le valigie e andare a Roma, a Milano, sicuramente in delle città che offrono di più rispetto al capoluogo siciliano. Però poi magari pensando a quello che piano piano con i miei sacrifici ero riuscita ad ottenere, ecco, ho pensato di rimanere qui nella mia terra, perché non c'è cosa più bella che lavorare a casa propria, dico io. Quindi sono una giornalista del Giornale di Sicilia, mi occupo di cronaca di Palermo, sono stata per diverso tempo anche la responsabile della pagina sociale del Giornale di Sicilia e diciamo che ne ho viste e sentite di tutti i colori. Quali sono i temi attuali che gestiamo noi giornalisti? Sono diversi, soprattutto quelli che in questi giorni stanno affrontando anche diversi ragazzi insieme a voi, e sono il tema del bullismo, il tema del cyberbullismo e il tema della violenza in genere. Come vi diceva Marco, io non sono solo una giornalista della carta stampata, ma sono anche il direttore di RTA Radio TV Azzurra, cioè mi occupo di palinsesti radiofonici e sono anche speaker radiofonica. Anch'io ho un programma tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 14, in diretta su RTA Radio TV Azzurra. Diciamo che in radio ci divertiamo più che affrontare temi particolari, anche se non vi nego che molto spesso nelle informazioni che diamo ci sono anche temi come questi. Mentre nel Giornale di Sicilia i temi come il bullismo, la violenza di genere, la violenza sulle donne, purtroppo, mi dispiace dire, sono quotidiani. sì, quotidiani, si leggono ogni giorno in tutte le testate. Io nello specifico mi sono occupata spesso di questi temi, forse anche per questo sono stata invitata a questa riunione, e non vi nego che giorno dopo giorno mi rendo sempre più conto della responsabilità immensa che hanno i mass media in questi temi. Perché quando si parla di mass media, ovviamente parliamo di televisioni, parliamo di giornali, parliamo di radio, parliamo di social, perché anche questi oggi dobbiamo aggiungere ai mass media. Perché è difficile fare il giornalista quando si parla di questi temi? Come sapete, il giornalista ha un unico compito, che è quello di raccontare i fatti così come sono. Non si deve permettere mai un giornalista di dare la sua opinione, non si deve mai permettere di giudicare, non si deve mai permettere di influenzare quello che è poi la lettura del lettore. È il lettore che si deve fare la sua idea, apprendendo i fatti così come essi sono accaduti. Quindi io giornalista, quando scrivo di un uomo che picchia una donna, quando scrivo di una donna che viene uccisa per mano del marito, del fidanzato, non vi nego che è difficile riuscire a mettere freno la rabbia, i sentimenti, gli stati d'animo di una donna, perché la giornalista è sì giornalista, ma è donna, è moglie, è mamma. In quel momento non deve riflettere, non deve pensare, deve soltanto raccontare in maniera fredda, brutto da dire, ma è così, proprio i fatti così come sono accaduti. E non vi nego che molto spesso quando noi giornalisti scriviamo questi articoli li leggiamo mille volte prima di mandarli in pubblicazione, perché temiamo che da una parola, da una frase si possa intuire quello che è il nostro giudizio, perché ce l'abbiamo. Indubbiamente un giornalista ha il suo giudizio, indubbiamente ha una sua linea, un modo di pensare, un modo di sentire, ma non lo deve fare vedere, non si deve assolutamente far capire al lettore, perché ripeto, il lettore non deve essere mai influenzato. Questa si chiama informazione libera, questa si chiama informazione vera, un'informazione che in qualche maniera non influenza nessuno. Purtroppo è difficile oggi trovarla, e vi continuo a ribadire sempre questa cosa, che il giornalista ha questo compito, questa responsabilità, però in certi temi molto spesso non è facile. Perché si parla di violenza in generale? Non parliamo oggi solo di violenza sulle donne, perché di violenza purtroppo si parla ogni giorno sotto tanti punti di vista. In questi giorni abbiamo letto di case di cura dove gli anziani vengono offesi, maltrattati, picchiati. Si legge di asili dove i bambini non vengono educati, cresciuti, amati, perché questa è la vocazione di una maestra d'asilo. Invece questi bambini vengono offesi, vengono picchiati, viene in qualche maniera distorto quello che è il loro percorso educativo, perché queste persone che fanno gli insegnanti molto probabilmente hanno sbagliato strada, non era quello il mestiere che dovevano fare, ma anche questo non lo posso scrivere. Anche lì un giornalista deve semplicemente raccontare i fatti. E pensate, quando io, mamma di due figlie, scrivo che delle maestre picchiavano dei bambini innocenti, perché poi stiamo parlando delle categorie come gli anziani, bambini più fragili, bambini che sono le categorie più indifese. Pensate come si può sentire una mamma quando deve magari mettere fra virgolette le dichiarazioni dell'aggressore, le dichiarazioni di una maestra che si giustifica, quando per il giornalista quella non è per niente una giustificazione. Ma il giornalista deve riportare i fatti, deve dare voce a tutti, anche quando si parla di violenza. Pensate, noi giornalisti, tutti giornalisti, sia pubblicisti che professionisti, abbiamo l'obbligo, ma proprio è un dovere, altrimenti ci viene tolto il tesserino e non abbiamo più l'iscrizione all'albo dei giornalisti, abbiamo l'obbligo di partecipare a corsi di formazione, a corsi di aggiornamento continui. Ogni anno nell'arco dell'anno ce ne sono diversi e noi decidiamo a quali corsi partecipare. E ce ne sono alcuni che sono obbligatori. Pensate che tra questi corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori ce n'è uno col nome di femminicidio. cioè proprio rivolto a questo tema in particolare, perché cambiano le leggi e un giornalista deve essere ovviamente sempre aggiornato, ma cambia anche il modo di comunicare su questo tema. Pensate che quando vengono fatti questi corsi di formazione sul femminicidio viene spiegato ai giornalisti quali sono quei termini tabù che non si devono utilizzare quando si parla di un articolo, quali sono i consigli che gli esperti del settore, come i magistrati, gli psicologi, ci danno proprio delle dritte su come comunicare questi fatti. Per esempio, ultimamente abbiamo notato come nei giornali, anche ma nei servizi dei telegiornali, ovunque, quando si parla di mass media, si parla di tema di violenza, viene più puntato il dito e amplificato come argomento il carnefice, l'aggressore, e della vittima si parla poco o a volte niente, a volte non si dice nulla sulla vittima, ci si concentra sull'aggressore, sappiamo tutto sull'aggressore e sulla vittima quasi niente. Ecco perché gli esperti del settore, quando fanno a noi questi corsi di formazione, invece ci invitano a raccontare la storia della vittima, chi era la vittima, cosa faceva, a fare un po' anche il punto della situazione su quella che è lo stato d'animo della famiglia, se ci sono dei bambini che in qualche maniera hanno vissuto questa esperienza. Quindi ci danno queste linee proprio per scrivere un articolo sul femminicidio fatto bene. Una cosa importante che ci hanno detto, per esempio, ultimamente, è un consiglio che abbiamo ovviamente preso tutti quanti: quando si scrive un articolo sul femminicidio è importante scrivere tutti i contatti, i recapiti telefonici, mail ai quali le donne si possono rivolgere per chiedere aiuto, perché grazie al cielo di centri di ascolto, di associazioni che danno sostegno alle vittime, alle donne insomma che subiscono violenze, ce ne sono tanti, però molto spesso magari le donne non lo sanno. Magari molte non sanno che basta semplicemente chiamare il numero 1522 per avere un aiuto, per già cominciare a fare il primo passo, perché già per una donna riuscire a parlare di una violenza è già una cosa importantissima. Ecco perché noi giornalisti abbiamo adesso quasi l'obbligo, quando scriviamo un articolo di questo tipo, di scrivere questi numeri, quasi di consigliare alla donna chi chiamare, a chi rivolgersi. Questa è una giusta informazione, perché in un articolo corretto non devono esserci soltanto i fatti raccontati così come sono accaduti, ma in qualche maniera se si può anche dare un suggerimento, un consiglio, un'informazione aggiuntiva, come ad esempio un numero di telefono o una mail alla quale ci si può rivolgere per risolvere il proprio problema, perché non farlo? Sapete quante cose durante questi corsi di formazione ho imparato anch'io ultimamente? Molte cose con le quali conviviamo ogni giorno e che sono sicura che neanche voi molto probabilmente avete mai fatto caso. Quando si parla di una cultura prettamente maschilista, c'è ancora, ci sono tanti esempi che ci dicono che effettivamente è così. Pensate alle professioni che hanno una declinazione solo al maschile. Quando si parla di ingegnere, quando si parla di architetto, quando si parla di magistrato, quando si parla di avvocato, si parla sempre al maschile. Quando invece oggi nella nostra società ci sono tante donne che invece svolgono questa professione, grazie al cielo. Questo significa che tanti passi sono stati fatti avanti, ma questo significa anche che fino a non molto tempo fa queste professioni erano solo ed esclusivamente a favore degli uomini. Pensate alla parola cameriere, cameriera. Adesso, questo, essendo una professione umile, c'è sempre stato sia al maschile che al femminile. Pensate invece alla parola segretario. Quando si parla di un segretario al maschile, si pensa ad una persona, non so, per esempio il segretario del sindaco, il segretario dell'assessore, del ministro, si parla sempre di una figura comunque di un certo rilievo che fa parte della vita attiva e politica. Se si parla di segretaria, si pensa invece a un assistente che sicuramente non ha lo stesso valore valore in termini ovviamente di professionalità, sto parlando, perché poi tutti i lavori, lo sappiamo, sono tutti importantissimi. Però dire segretaria a una donna e dire segretario a un uomo fa pensare assolutamente a cose diverse. Grazie al cielo, con tante lotte, e la storia ce lo insegna, questo atteggiamento, insomma, non, stavo per dire non c'è più, purtroppo non posso dirlo, perché in tanti paesi purtroppo ancora funziona così, in tanti paesi ancora le donne, svolgendo lo stesso identico mestiere, con le stesse identiche ore di turno di lavoro, percepiscono stipendio in meno rispetto agli uomini. Questa cosa succede ancora, ecco perché le battaglie ci sono e devono esserci sempre. Parliamo di violenza. Io, e vi avevo già detto, sono una giornalista del Giornale di Sicilia, sono direttore di RTA, Radio TV Azzurra, e proprio la radio, da 8 anni a questa parte, mi ha permesso di seguire diversi eventi e manifestazioni in tutta Italia. Beh, se parliamo di musica, non possiamo non nominare, per esempio, il Festival di Sanremo. Perché vi nomino questo? Perché per 8 anni consecutivi, quindi dal 2012 ad oggi, io sono stata inviata per il giornale e per la radio proprio al Festival di Sanremo. E mai, forse come in questi ultimi anni, mi sono resa conto come la musica sia davvero un grandissimo strumento sociale, è uno strumento che grida dei messaggi importantissimi. Anche quest'anno, non so chi di voi ha seguito il Festival di Sanremo, ci sono state diverse canzoni, diversi testi che hanno parlato del tema della violenza sulle donne in particolare. Seconda, nella categoria giovani, è arrivata Tecla, la più giovane di Sanremo di quest'anno, 16 anni, io l'ho intervistata, e lei mi ha detto, effettivamente alla mia età, 16 anni, sembra strano parlare di violenza sulle donne, però è importante, perché i giovani sappiano già fin in partenza che esiste questo problema. E quindi sentir parlare una ragazza di 16 anni di violenza sulle donne, non vi nego che effettivamente mi ha sorpresa parecchio. Sì, perché mentre cantava lei parlava di questo. Però mi è piaciuto il fatto che una canzone con un testo importante così sia arrivata seconda, sia arrivata in finalissima, e vuol dire che è stata apprezzata, e se è stata apprezzata vuol dire che è stata condivisa. Quest'anno Amadeus ha voluto accanto a sé sul palco dell'Ariston le donne, proprio perché quest'anno il festival è stato dedicato alla donna. Lui infatti dice che ha voluto accanto a sé donne professioniste che appartengono a settori diversi, ed è riuscito, è stato un festival meraviglioso, è stato il festival che ha riscosso più successo degli ultimi anni, con un boom di ascolti, ma anche con molta presenza femminile sul palco. Tra le persone che ho intervistato quest'anno al Festival di Sanremo c'era anche Jessica Notaro, una modella di Rimini, che oggi è l'icona, possiamo dire, della lotta alla violenza sulle donne. Una ragazza bellissima, che ha partecipato a Miss Italia. Se non la conoscete, vi invito a cercarla su Instagram, su Facebook, sui social, ci sono le foto di come è adesso e di come era prima. Guardando queste foto, la prima domanda che si pone qualcuno, chiunque, è questa: come si può accettare una malvagità, una crudeltà simile? Jessica Notaro era fidanzata con un ragazzo, come tanti di voi, probabilmente, una ragazza giovane, con tutta la vita davanti, di una bellezza unica. Cominciano i primi problemi col ragazzo, e come succede a tanti, la storia finisce. Lei si rende conto che quello non è l'uomo della sua vita, lui lo dice, e lui va in scandescenza. Comincia un percorso di stalking, comincia un periodo difficilissimo per Jessica, perché inizialmente cerca di parlare con questa persona, usa le buone maniere, non vuole denunciarlo, ma vedendo che così non riesce ad ottenere assolutamente nulla, si rivolge alle autorità e lo denuncia. Tutto questo fa scattare in quest'uomo tutto quello che è di malvagio, negativo. E io a volte, tanto non sto scrivendo l'articolo in questo momento, direi disumano, c'è all'interno di questo animo. E quest'uomo che cosa fa? Decide di pregiarla definitivamente con dell'acido sul volto. Stiamo parlando di una ragazza giovanissima con tutta la vita davanti, che improvvisamente si ritrova a dover lottare per la sopravvivenza e oggi si ritrova con un occhio bendato perché quest'occhio non esiste più, si ritrova con un naso che non sembra più neanche un naso, si ritrova con una faccia deforme, si ritrova a dover affrontare ancora oggi operazioni su operazioni. Eppure io quest'anno l'ho intervistata e non vi nego di aver intervistato una donna felice. Lei dice di essere felice, è riuscita a superare questo momento, è riuscita ad accettarlo ed è riuscita a fare di questo anche la sua forza. Jessica Notaro va in giro per tutta Italia, Jessica va nelle scuole, Jessica parla, racconta le sue testimonianze e come lei lo fanno tante donne che hanno subito violenza. Cercano di aprire gli occhi alle altre donne. Molto spesso si parla di identikit dello stalker, identikit dell'uomo che maltratta una donna. Sì, si parla proprio di identikit, sapete perché? Perché molte donne, quando raccontano le loro storie, si ritrovano e si rivedono. Tutte raccontano di aver vissuto più o meno le stesse situazioni, di essere state offese più o meno alla stessa maniera, di aver ricevuto più o meno gli stessi trattamenti. E sì, esiste un identikit dell'uomo maltrattatore. Ho usato un termine preciso, maltrattatore, perché come esistono i centri per le donne che aiutano queste donne vittime di stalking, vittime di violenza, esistono anche dei centri che servono ad aiutare l'uomo che prende consapevolezza di quello che ha fatto e che decide di cambiare, che decide di essere guarito, perché quella è una malattia. Esistono proprio questi centri per uomini maltrattanti. Tra le mie testimonianze, io questo oggi sto facendo con voi, sto raccontando le mie esperienze che in tanti anni di lavoro mi hanno portato a conoscere e a vivere situazioni particolari che molto probabilmente non dimenticherò mai. Quando dico che la musica, l'arte, il teatro sono dei grandi messaggi di solidarietà, ma anche dei grandi strumenti di riabilitazione, grandi strumenti sociali, ovvero. Mi è capitato durante il mio lavoro di andare al carcere, in particolare il carcere di Palermo, il carcere Pagliarelli, dove c'è un teatro bellissimo, dove spesso vengono realizzate delle rappresentazioni o dei concerti, degli eventi, spettacoli, manifestazioni proprio rivolti ai detenuti. Molto spesso però queste rappresentazioni non hanno soltanto un valore ludico, divertente, no, perché dentro l'arte, dentro il teatro, come vi dicevo, c'è la possibilità di aiutare tante persone, in questo caso i detenuti del carcere Pagliarelli. Perché quando, durante una rappresentazione, ed è lì che io ero presente quando vi stavo raccontando questo evento, quando in una rappresentazione c'è la storia di una donna abusata, di una donna maltrattata, di una donna che subisce violenze continue, lì in platea, in mezzo al pubblico, tra quelle donne detenute, molto probabilmente c'è qualcuno che si rivede in quella rappresentazione. Quando lì in platea ci sono degli uomini che vedono una scena come quella, una scena dove l'uomo picchia la donna e viene rappresentata lì la vita che magari loro hanno fatto realmente, prendono coscienza e consapevolezza di quello che hanno fatto. E forse cominciano a capire qual è la strada giusta e qual è quella sbagliata che loro invece hanno sempre percorso. Mi sono ritrovata al carcere Pagliarelli un giorno, dovevo semplicemente osservare quello che accadeva e raccontarlo e scriverlo. Quello era il mio compito. E così mi sono seduta in prima fila a guardare quello spettacolo. Dopodiché, alla fine della rappresentazione, è stata fatta una riunione, un'assemblea tra i rappresentanti della compagnia teatrale, quindi tra gli attori, e tra le detenute, perché in quel caso era uno spettacolo rivolto alle donne, perché come sapete donne e uomini anche lì in quel caso vengono separati. In quel caso erano le donne detenute del Pagliarelli che erano lì a vedere lo spettacolo. Siamo saliti tutti sul palco a fine rappresentazione, le detenute, le attrici e anch'io, perché alla fine tutti coloro che erano presenti in quella sala teatro siamo saliti sul palco, ci siamo messi tutti a cerchio e lì è successo qualcosa di incredibile, perché lì non era più rappresentazione, lì non c'era più lo spettacolo teatrale, quella era la vita. Tante donne hanno cominciato a raccontare le loro storie, tante donne hanno confessato, molto probabilmente anche per la prima volta, quello che da piccole avevano subito, quelle che durante la loro vita matrimoniale avevano subito. Ed è, si è aperta una grande seduta tra amiche, probabilmente. Non c'erano più filtri, non c'erano più inibizioni. Ognuno raccontava le proprie esperienze. Eravamo tutti chiusi lì. Abbiamo trascorso un pomeriggio, pensate, non abbiamo più guardato l'orologio. E lì le donne hanno raccontato quelle che sono state le loro esperienze. Avete visto che funzione importante e che strumento immenso è stato il teatro in quel momento? Ha stimolato quelle donne, ha fatto in modo che uscisse da loro quel dolore immenso che avevano nascosto. Ecco perché vi dico che l'arte, la musica, sono strumenti importantissimi. In radio, per esempio, quando io dalle 11 alle 14 ogni giorno parlo di temi magari anche un po' più leggeri, ascolto la musica insieme a voi, mi faccio consigliare da voi che tipo di musica ascoltare, mi è capitato però di intervistare degli scrittori, mi è capitato di intervistare colleghi giornalisti, perché erano persone che avevano in qualche maniera scritto un libro o per esempio mi è capitato un regista che aveva scritto e ripreso tutto quanto attraverso un docufilm, una storia proprio di violenza. E quindi mi è capitato anche in radio di parlare di questi temi. E anche lì non vi nego che quando poi si entra in contatto con persone che hanno vissuto in prima persona certe esperienze, lì cadono le barriere. Ecco perché quando vi dico che se una donna chiama il 1522 e già comincia a comprendere che ha un problema, che ha bisogno di aiuto, già quello è un grandissimo passo avanti. Perché riuscire a parlare del proprio problema intanto significa comprendere che esiste e comprendere che si ha bisogno di qualcuno per poter trovare una soluzione. E quindi quello è un passo importantissimo, si parte sempre da lì. Mi capita spesso di essere invitata nelle scuole a parlare con ragazzi molto più giovani di voi. Mi è capitato di farlo all'interno delle scuole secondarie di primo grado, quindi le scuole medie, e anche i primi anni delle scuole superiori. E sentir parlare e sentir interagire anche i ragazzi su questi temi, non vi nego che questa cosa mi fa piacere, perché, ecco, per esempio, dopo di me ci sarà l'intervento di una ragazza di 13 anni che frequenta la scuola media, la terza media, e il fatto di sentir parlare dei ragazzi così giovani, di temi così importanti, come dicevo, questa è una cosa importantissima, perché si prende già coscienza e consapevolezza che esista un problema di questo tipo e di un'entità così grande già a quest'età. Prima non era così. Prima non era assolutamente così. Quando si dice che è la cultura che sta cambiando, è vero, perché la donna non parlava, la donna non denunciava. La donna in qualche maniera sopportava quello che accadeva e non ne parlava neanche con nessuno. Purtroppo esistono ancora oggi casi di questo tipo, molto meno però rispetto a prima. Oggi la donna sa che esistono dei centri che possono aiutarla, oggi la donna sa che esiste una denuncia che si può fare nei confronti dell'uomo che continua a maltrattarla, a subire, a continuare a fare soprusi sulla sua persona. Quindi il problema è sempre stato anche un problema di cultura, però adesso le donne stanno cominciando a capire che le cose possono cambiare. Anche noi quando scriviamo i nostri articoli, quando io scrivo articoli di questo tipo sul giornale, e mi rendo conto che c'è gente adesso che vuole dire la sua. Prima era difficile riuscire a trovare testimonianze di persone che magari avevano assistito al fatto o che sapevano qualcosa. Oggi invece riusciamo ad avere la collaborazione quando scriviamo un articolo, per esempio, delle persone che sono vicine di casa, delle persone che dicono di aver sentito in maniera continua urla per diverso tempo. Prima non esistevano queste cose, ognuno stava a casa sua, si faceva i fatti propri, ecco perché la donna continuava a sentirsi sola e non aveva il coraggio di denunciare, di raccontare quello che stava vivendo. Io so che in questo momento voi mi state ascoltando e sarebbe una gran bella cosa se qualcuno di voi, magari tramite la chat, perché penso che si possa comunicare così in questo momento, voglia dire la sua, voglia in qualche maniera chiedermi qualcosa. Io in questo momento vi sto raccontando le mie testimonianze dirette, che poi sono le testimonianze di tutte le donne che fanno questo mestiere, questo lavoro. Se qualcuno di voi volesse chiedermi qualcosa anche attraverso la chat, io vi leggo, lo può fare tranquillamente, sono qui anche a rispondere alle vostre domande. Guardiamo anche l'orologio perché so che dopo di me dovrà parlare qualcuno, e infatti manca poco. Io, il mio mondo è fatto di parole, parole scritte, parole dette, e quello che dico sempre io, bisogna stare attenti alle parole che si usano, perché le parole hanno un significato preciso, hanno un peso, hanno un valore. Le parole non hanno interpretazioni, le parole sono quelle. Ecco perché quando scriviamo un articolo, soprattutto su temi delicati come quello di cui stiamo parlando, bisogna stare attenti alla singola parola che utilizziamo. Ecco perché ci fanno quei corsi di formazione di cui vi parlavo, perché ci sono parole come raptus passionale. Non esiste raptus passionale. Non esiste che l'uomo è stato preso da un raptus e ha ucciso una donna. L'uomo ha ucciso una donna. Non c'è bisogno di dare una giustificazione a quel gesto, perché non c'è giustificazione. Quindi facciamo sempre attenzione alle parole che usiamo. Non sono solo parole. Le parole sono il riflesso di quello che sentiamo, il riflesso di quello che pensiamo e soprattutto il riflesso di quello che noi vogliamo dire. Attraverso le parole la gente si fa un'idea di cosa pensiamo, la gente capisce qual è il nostro modo di vivere e di pensare e soprattutto cos'è il messaggio che noi vogliamo comunicare a loro. Questo è un consiglio che do a voi nella vita. Io sono un po' più grande di voi, io ho 42 anni e giorno dopo giorno mi rendo sempre più conto che è così, che bisogna stare attenti a quello che si dice, a quello che si scrive. Qualsiasi mestiere voi nella vita decidiate di fare, ricordatele queste parole, perché dire quello che si vuole dire con le parole giuste fa ben intendere quello che è il nostro pensiero. Io nel mio lavoro devo starci attenta 100 volte di più, perché vi ripeto, non mi posso permettere di scrivere una parola per un'altra, perché il messaggio che devo dare è preciso. Quello che devo raccontare è quello, il fatto. Io non so se in questo momento voi mi state scrivendo, però sicuramente mi state ascoltando. Io sono giunta al termine di questo intervento e vi ringrazio per essere stati, insomma, in mia compagnia, per avermi ascoltata. Non ho assolutamente nulla da insegnarvi, anche perché le cose si imparano poi strada facendo quando si decide di fare un percorso, e si impara sempre, anch'io nel mio lavoro imparo ogni giorno cose nuove. Quindi l'augurio che vi faccio è quello di credere sempre in tutto quello che pensate, di impegnarvi al massimo impegnarvi al massimo perché anche con sacrifici, anche quando sembra che tutto non abbia senso, quando quel punto che noi abbiamo scelto di raggiungere sembra lontanissimo, in realtà con impegno, con volontà e col desiderio, perché quello deve esserci sempre, il desiderio di raggiungere quell'obiettivo, si raggiunge sempre. In bocca al lupo, tanti auguri a tutti. E adesso passo la parola alla professoressa Marilena Salemi, che è vicepreside dell'Istituto Antonio Ugo, la saluto, così insomma andiamo avanti con questo incontro. E so che sarà la volta poi di un'alunna, ma vi spiegherà tutto lei. Do la parola alla professoressa, grazie ancora.
Posso? Ti senti?
Sì, ti sento.
Un secondo soltanto, perché ci sono alcune domande.
Perfetto, dimmi.
Ci sono alcuni ragazzi che fanno delle domande e addirittura vogliono accendere il microfono e poter parlare.
Perché no, assolutamente, li ascolto molto volentieri.
Ok ragazzi, aprite il microfono se volete e fate la vostra domanda.
No, non la sento.
Allora, non riesco ad attivare il microfono, niente, hanno scritto la domanda nella chat.
Aspetta, vediamo se riesco a prenderla io. Sì, se tu hai modo di leggerla, fai una cosa, fammi tu da ambasciatore, Marco, prova a leggermela tu, dai.
Sì, assolutamente. Allora, ho frequentato un corso di giornalismo e scritto sul giornale di Cinisi per un po' di tempo, per un po' di anni. Perché mi è sempre piaciuto il mondo del giornalismo. Comprendo che non bisogna ignorare la propria opinione negli articoli, ma essere super partes. Però credo anche che gran parte dei lettori sarebbe utile avere una guida di qualcuno che ha gli strumenti per poter giudicare una data situazione. Potrebbe essere un faro, un punto di riferimento.
Ha ragione, assolutamente. Aspetta che mi rimetto nuovamente dove sei. Dove ci siamo? Ah, ecco, ero entrata qui nella chat. Aspetta che voglio rimettermi di nuovo... Voi mi vedete e mi sentite sempre?
Assolutamente sì.
Ok, ok. Allora, no, assolutamente ragione, perché anch'io quando 15 anni fa sono entrata al Giornale di Sicilia, anch'io temevo di non poter scrivere un articolo come doveva essere scritto. Non è semplice soltanto rispettare le cosiddette famose 5W, perché mi avevano spiegato a scuola e poi all'università che per scrivere un articolo bisognava semplicemente scrivere dove era successo il fatto, quando era successo il fatto, come, perché, insomma le 5W famosissime che insomma che si utilizzano sempre, ma assolutamente no. Come lo iniziamo questo articolo? Qual è l'attacco che deve avere questo articolo? Quanto deve essere lungo questo articolo? Chi dobbiamo fare parlare in questo articolo? Come devo finire questo articolo? Queste sono le domande che sicuramente questa ragazza, questo ragazzo, non ho capito come si chiama, mi poneva come domanda, perché effettivamente è così. Il faro c'è sempre dentro le redazioni di un certo tipo. Certo, nelle piccole redazioni è difficile, però quando si ha la fortuna di entrare all'interno di testate importanti, si ha sempre un punto di riferimento, c'è sempre una persona che ti dà dei consigli. Io li ho avuti i miei, ho avuto i miei mentori all'interno del Giornale di Sicilia che leggevano gli articoli che io mandavo loro e poi stavamo al telefono un'ora perché mi spiegavano cosa in quell'articolo poteva essere sistemato. Quindi il consiglio che vi do sempre è quello di non c'è assolutamente nulla di male, anzi, facciamolo, all'inizio di appoggiarci a chi sicuramente ne sa più di noi. Questo faro, se non c'è, cerchiamolo. Cerchiamo un amico che magari fa questo mestiere da più tempo e ci può dare giusti consigli, perché è importante. Anche perché si ha la possibilità oggi di scrivere per testate giornalistiche anche senza ancora essere giornalisti professionisti. Adesso c'è la legge che se tu scrivi, dopo 2 anni, 90 articoli come minimo, ovviamente retribuiti, puoi decidere poi di sostenere l'esame di Stato e farli scrivere. Però questi articoli ovviamente devono essere poi sottoscritti dal direttore di questa testata, quindi c'è sempre qualcuno sopra di noi che dice che questi articoli sono stati scritti bene. Quindi il consiglio che vi do nel giornalismo, come in ogni altro settore, affidiamoci a chi sicuramente ha più esperienza di noi all'inizio. Ecco, oggi per esempio io mi posso vantare di essere un piccolo faro magari per alcune altre persone che stanno cominciando a fare questo mestiere, ma anch'io ho avuto il mio. Quindi assolutamente non c'è nulla di male, anzi, può esserci soltanto di grande aiuto. Marco, mi senti?
Sì, ti sento. Allora, ti leggo altre due considerazioni. Non so nemmeno domande, altre due considerazioni. Una viene da Francesco Giuseppe Trapani, che okay. dice: la mia piccola considerazione consiste in affermare che non vi è giustificazione all'omicidio, idea sacrosanta, non rischia di sfociare nel negare una spiegazione dei motivi dell'accaduto? Cosa fondamentale in un percorso terapeutico volto all'intento di reinserire l'individuo nella società, parlando di persone maltrattanti.
Ok, allora, tu mi parlavi di motivo e di giustificazione. Ti sei risposto da solo, Francesco Giuseppe, perché il motivo noi nell'articolo lo dobbiamo scrivere. Dobbiamo scrivere perché è successo il fatto, qual è stata magari la causa scatenante. Ma quella non è giustificazione. Quando un giornalista, e ne ho letti articoli con questi titoli addirittura, il titolo è importantissimo in un articolo, perché il titolo ti dà l'idea già di che cosa stai andando a leggere. Il titolo è tutto quello che attira un lettore quando sfoglia un giornale. Molto spesso c'è gente che si legge solo i titoli degli articoli. Quando leggo in un titolo "uccisa per raptus passionale", io non ci sto e io mi arrabbio. Perché quella donna non può essere stata uccisa per un raptus passionale. Quella donna è stata uccisa da un uomo che l'ha voluta uccidere. Ecco qual è la differenza. Il motivo è la causa che è successa, insomma, quello che ha portato al femminicidio. La giustificazione non c'è, non esiste e non deve esistere, perché non c'è. E poi si parlava di uomini maltrattanti. Sì, non ho capito bene la domanda. Se me la rileggi... La seconda che mi hai detto, Marco.
Sì, allora, l'ultima parte.
Sì.
Allora,
Leggimela tutta, leggimi
tutta. La leggo tutta direttamente, sì. La mia piccola considerazione consiste in affermare che non vi è una giustificazione all'omicidio, idea sacrosanta, non rischia di sfociare nel negare una spiegazione dei motivi dell'accaduto? Cosa fondamentale è un percorso terapeutico volto all'intento di reinserire l'individuo nella società, parlando di persone maltrattanti?
Ah, ok, era quindi un'unica domanda. Sì, questa è la seconda parte. Esistono, grazie al cielo, centri per uomini maltrattanti. Non bisogna pensare che un uomo che uccide, un uomo che maltratta, un uomo che molesta una donna, non possa pentirsi di quello che ha fatto. Assolutamente. Esiste il pentimento, esiste la presa di coscienza. Non è da tutti, assolutamente. Però... ci sono storie, grazie al cielo, e mi è capitato di scrivere anche di queste storie, di questi uomini, e sono contenta di averla scritta, che hanno dimostrato di aver compreso il loro errore, di aver chiesto di continuare un percorso di riabilitazione, perché ancora non erano sicuri di essere usciti da quella strada. Quindi è un problema al quale c'è una soluzione, è un problema dal quale una malattia dalla quale si può guarire, ma sicuramente c'è una componente essenziale e fondamentale che è la presa di coscienza di quello che si è fatto e il desiderio di non volerlo fare più. Quindi parte innanzitutto dall'uomo. Non c'è nessun altro che può guarire questa persona. L'uomo maltrattante deve comprendere di essere uomo maltrattante, deve comprendere di far male a quella donna e deve volerlo non fare più. Lì entra in un centro e può essere aiutato da psicologi, da esperti che sicuramente sanno fargli cambiare strada e probabilmente restituirgli anche lui la sua vita e la sua felicità, perché un uomo sicuramente che si comporta in questa maniera non è un uomo felice. Chiedete a chiunque se chiunque commetta violenza, provate a chiedergli se è felice, non vi dirà mai sì. È un uomo o una donna, possono essere ovviamente anche di sesso femminile. Noi parliamo di femminicidio, ma ci sono ovviamente pochi casi, ma ci sono anche di uomini maltrattati da donne, quindi la cosa può essere detta in ambedue le parti. Assolutamente, si può guarire da questa cosa, però bisogna volerlo. Io ho perso l'orientamento del tempo come sempre. Ah, ok, sono le 17:55.
55, sì.
Marco, io ti ringrazio, assolutamente è stata una bella esperienza. Mi sarebbe piaciuto poter guardare questi ragazzi a quattro occhi, perché sicuramente c'è un contatto diverso. però già il fatto che loro ci stiano ascoltando, ecco, che loro abbiano scritto, questa cosa fa di loro delle persone, insomma, che sono state attente, questa cosa mi fa solo piacere e onore. Ti ringrazio, adesso cedo la parola alla professoressa Salemi, perché dovrà introdurre adesso l'intervento di una ragazza. Grazie per avermi venuta con voi.
Posso? Mi sentite?
Sì, prego.
Ok, buon pomeriggio ragazzi. Allora, oggi è arrivato il momento di presentarvi Nadia. Nadia è una studentessa dell'ultimo anno, quindi di terzo anno della scuola secondaria di primo grado, che ha fatto un percorso all'interno di questi tre anni abbastanza corposo. È stata protagonista spesso nei vari progetti di educazione alla legalità, ma soprattutto ha partecipato in maniera attiva al progetto Erasmus, di cui vi parlavo l'altra volta, che è la mediazione tra pari. Quest'anno è stata anche eletta dai ragazzi della scuola come presidentessa del Comitato dei Diritti, e quindi sarà lei ora a raccontarvi la sua esperienza e il suo punto di vista. Ben arrivata Nadia.
Buon pomeriggio, io sono Nadia Carapezza e, come ha detto la professoressa Salemi, frequento l'Istituto Comprensivo Antonio Ugo e sono anche la vicepresidente giovani e dell'associazione E non siamo dalla vostra parte, e sono anche la presidentessa del comitato dei diritti. Nella mia scuola ho fatto diversi progetti, e come ha detto la professoressa Salemi, il progetto Erasmus. Prima di fare il progetto Erasmus abbiamo fatto a scuola un corso di mediazione, dove ci hanno insegnato come affrontare un conflitto senza agitarsi e rispettando l'altra persona. In seguito a questo progetto abbiamo partecipato anche a questo viaggio Erasmus in Grecia, dove una scuola superiore ci ha ospitato, e abbiamo fatto una rappresentazione e di una mediazione, ovviamente in inglese, in modo che tutti si potevano capire, perché come noi c'erano anche i ragazzi polacchi, quelli turchi, quelli spagnoli, e quindi l'inglese era una lingua per capirsi tutti. E nella mia scuola abbiamo anche questo comitato dei diritti, dove parliamo appunto di temi attuali, come la violenza sulle donne, il bullismo e la mafia. E assolutamente molto importanti è il
bullismo. Allora, prende male la connessione.
Ancora?
Connessione.
Ora?
Ok, bene,
ora. E sto dicendo, uno dei temi importanti è appunto il bullismo. Il bullismo c'è sempre stato al mondo, però ora però in questo oggi è nella nostra epoca e si parla più di cyberbullismo, appunto perché abbiamo più tecnologia, usiamo più i mezzi di comunicazione, perché la tecnologia non è che è un elemento negativo, è dipende come lo usa ogni singola persona. Il bullismo si tratta di una persona che viene, magari è ripetutamente presa e di mira da un gruppo di persone. Per sconfiggere il bullismo, uno è importantissimo parlare con qualcuno, con un genitore, con un insegnante, e poi, come dire, affrontare il problema. Un altro tema importante è la violenza sulle donne. E si parla spesso di violenza sulle donne perché ormai è abbastanza diffusa. E la donna è sempre stata sottovalutata rispetto all'uomo. Infatti, fino al 1946, potevano votare soltanto gli uomini. Però, dopo alcune donne decisero di lottare appunto per questo diritto. Prima era legato anche a molte donne anche il diritto all'istruzione. Infatti ci fu Malala, una ragazza pakistana, e che a soli 17 anni vinse il premio Nobel per la pace, appunto perché lottava per avere questo diritto. Lei, 3 anni prima, scrisse un testo dove appunto parlava del caos della società, cioè che gli uomini talebani non volevano che appunto che le donne stavano meglio, andavano a scuola, perché secondo loro dovevano stare o a casa per badare alla casa, oppure sempre a casa per badare ai figli. E Malala però lottò appunto per questo diritto, quindi alcuni di questi uomini le spararono alla testa. Ma lei, anche dopo gli spari, non si fermò, anzi continuò. E nel 2013 venne inviata a New York, alle Nazioni Unite, e dove appunto disse che le penne e i libri sono il futuro, e che appunto anche dopo quegli spari, anzi è ancora più, come dire, ancora più invogliata a continuare questa sua battaglia. In questo periodo sono morte oltre 1000 donne, appunto per mano degli uomini. Un tempo si diceva che le donne non dovevano essere toccate neanche con un fiore, ma forse questo pensiero è andato nel dimenticatoio. E uomini che giurano di amarla, e uomini che giurano di trattarla bene e starle vicino per il resto del tempo, ma quelli sono anche gli stessi uomini che magari usano violenza su di loro e davanti magari anche i propri figli. Appunto perché la donna è sempre stata sottovalutata anche nel campo del lavoro. Infatti è tuttora, e la donna ha fatto un grandissimo passo avanti, perché prima proprio la donna certe volte neanche lavorava, invece ora lavora, fa il lavoro come quello degli uomini, tale e quale, però è tuttora prende ancora stipendio in meno, il 23% in meno è di quanto prende un uomo. Ora vi farò vedere il video che manderà è la professoressa Salani, dove sono rappresentati uno è la mediazione che abbiamo fatto a scuola in italiano e l'altro è invece in inglese che è stato fatto in Grecia. E se avete qualche domanda la potete chiedere.
Nadia? Nadia? Non c'è audio. No, no, devi inserire tu l'audio. Aspetta, apri il microfono e ti spiego come fare. Un momento soltanto.
E l'ho aperto.
No, 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 allora no. Allora, esci dalla presentazione.
No, no, l'ho messo io.
Ah, è lei che l'ha messo?
Sì, perché ce li ho io.
Ah, d'accordo, allora deve inserire l'audio.
L'ho inserito.
Ok, perché nella parte superiore poi, quando va a fare condivisione schermo, compare un pulsantino e si deve cliccare. Quello è per abilitare l'audio.
Aspettate, lo riprendo.
Sì.
Proviamo a vedere se si sente l'audio di Nadia.
No, ma in questo momento non c'è bisogno, serve l'audio del video.
Ok. In questo momento il video continua a essere senza audio.
Sì, ancora non è partito, vediamo.
Si sente?
No.
Ma no, si sente nulla.
Allora, faccio una cosa. Sì. Esca direttamente dalla condivisione.
Sì. Dalla condivisione desktop?
Esattamente, sì.
Ok.
Ok, ora nel momento in cui vai a ricondividere nuovamente il desktop, sì. In alto comparirà una barra dove c'è un pulsantino che lei deve cliccare.
In alto?
Sì, ora fa condivisione desktop.
L'ho fatto, ma io non vedo nessun pulsantino.
Non lo vede?
Questo rosso?
No.
Quello è il telefono?
No, 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 allora faccia condivisione desktop.
Esco di nuovo?
Sì, sì.
Ok.
Ok. Faccia condividi desktop.
L'ho fatto.
Ok, al momento però non vediamo niente.
Ok.
Ora sì.
Ah, sì, 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 sì.
Ok.
In alto
c'è un pulsantino.
C'è
un quadratino.
Ok, ok.
Perfetto.
Perfetto, si sente.
Buongiorno, io sono il mediatore. E volete iniziare questa mediazione? Sì. Prima di iniziare, però, è l'importante consiglio delle regole. Non alzare il tono della voce. E non interrompersi null'altro e non dire parolacce. Per te va bene?
Sì.
Grazie. Chi vuole iniziare?
Comincio io.
Per te va bene, se comincio a dire. Ok, mi parla.
Allora, l'altro giorno la professoressa di storia mi ha detto di fare una ricerca sulla lezione fatta in classe. Allora...
Che ho fatto?
Allora, ci ha detto che questa volta devono farlo a casa e a coppia. Allora che succede? Decidono di farlo insieme, io e lei. Decide lei di prendere un cartellone per rendere la ricerca più bella. Allora facciamo tutta la ricerca, la scriviamo sul cartellone e il giorno dopo andiamo in classe e la professoressa si chiede il compito. In pratica gli abbiamo consegnato il compito e si è preso più meglio della ricerca del più meglio.
Ok. Capisco. Quindi lui mi ha detto che la professoressa di storia gli ha dato un compito da fare insieme e quindi tu per renderlo più bello hai comprato un cartellone. Però siccome il cartellone l'hai comprato tu, poi in classe e ti hai preso tutto il merito. Ho capito bene?
Sì.
Come ti hai sentito?
Un po' deluso, ma soprattutto triste, perché alla fine il compito l'avevamo fatto insieme.
Ok. Poi iniziare a parlare.
Allora, come ha già detto il mio compagno, dobbiamo fare un lavoro e abbiamo comprato questo cartellone per renderlo ancora più bello. Però l'avevo messo i soldi con la mia paghetta. E quindi mi sembrava giusto prendermi un po' di merito.
Ok. Quindi lei mi ha detto che siccome ha comprato lei il cartellone con la sua paletta, quindi è di tasca di tasca propria, era più giusto e che il merito andasse a lei, ho capito bene? Ok. Come ti sei sentita? No, tranquilla, è continua a raccontare.
Mi sono sentita molto male. Mi rendo conto di aver sbagliato.
Ok. Quindi tu sei triste perché lei ha fatto questo gesto che secondo te è ingiusto. E lei invece è triste perché si è sentita in colpa di quello che si è fatto. Ho capito bene? Ok. Quindi ora vi racconto tutto quello che mi è arrivato. La professoressa di storia vi ha dato un compito da fare a coppia. E tu, per renderlo più bello, hai comprato un cartellone. Però, visto che i soldi per il cartellone li hai spesi tu, ti sei preso tutto il merito. E ora lui si sente triste, perché non si aspettava questo gesto nei suoi confronti, e tu invece ti senti triste, perché ora ti senti in colpa per il gesto che hai fatto. Ho capito bene?
Sì.
Però trovate una conclusione per il fatto. Poi
potremmo andare dalla professoressa e dirgli che in pratica il compito l'abbiamo fatto insieme e io inviterei a delle cartelloni in modo che comunque abbiamo deciso di sapere la stessa.
Tu hai delle soluzioni?
Per me va bene con la soluzione.
Ok, perfetto. Quindi, ora voi andate dalla professoressa di storia e dite che il cartellone e le avete fatte tutti e due e ora lui vi darà la metà dei soldi. Ho capito bene?
Sì.
Ok. Ora arrivati questo foglio dove dice che noi abbiamo fatto quelle storie oggi.
questo.
Can you tell me about yourself and your school?
My name is Denise. I'm 14 and I attend the class 3A of Antonio Hugo School.
My name is Joella. I'm 12 and I attend the second class of Antonio Hugo School. In my school, we study many subjects, but we also learn to be respectful and responsible. We have a rights committee which deals with legality topics and a green committee which deals with environmental topics.
My name is Nadia Caravezza. I'm 13 and I live in Palermo. I attend at the third class in Antonio Hugo School. At school, we study many subjects, but we also face topics like human rights, bullies, and violence.
Are there any interpersonal conflicts and conflicts in your school and social life? If so, what kinds of disagreements are experienced? Can you give me an example?
Sometimes I face conflicts at school. Once, for example, I argued with a schoolmate because she stole my school material and hid my backpack. I felt bad.
I've rarely been involved in interpersonal conflicts because I usually get along with everybody. At school, among my friends, or at home with my relatives.
Can you give me some examples of school rules? Is there a sanction for disobeying the rules? Can you give me some examples?
At school, there are many rules to respect. For example, you can use your mobile phone. You can go to the toilet with another classmate. You can go out from the class without permission. If you don't respect the rules, you are punished. The stricter punishment is the suspension. For some days, it depends on the seriousness of the fact.
School, we have 6 rules. For instance, you cannot use the mobile, you cannot shout, or go out in the corridors without a permission. If you ignore this rule, you are punished with a note on the teacher's register or a suspension.
In my school, we are Polish, if we like, of respect. For example, if we offend a teacher or classmate.
How do you resolve conflicts at school, social community and friends?
I face conflicts calmly. I talk to the person I argued with, telling him her what happened. What was the problem for my point of view? I let the other talk. At the end, we decide to solve our conflict trying to find the best solution for both of you.
I usually try to talk to find the causes of problem and speed up.
When I have a conflict with someone, I usually try to talk or find a good solution to solve the problem.
What do you think mediation is? Who is a mediator?
Mediation helps people to solve their conflicts trying to find a good solution. The mediator is a natural person who lets you disputants solve a problem in a peaceful way.
According to me, mediation is a very effective way to solve a problem. A mediator helps people to find a good solution, imagining neutrality and let the sides of following important rules which must be respected.
I think that the mediation process is a moment when two people can solve their problems and flare up without fighting the mediator, a techno non scientist, and can listen to people in a conflict.
How did you get chosen as a mediator student?
Teacher chose me because I have the qualities to become a mediator. We also did a test and had very good score.
I've been chosen to talk a social magic test and I never got a high score.
I think the teacher noticed in some abilities as a mediator. I made a test, I got a score.
What are your main qualities as a mediator?
I'm attentive and I like to transmit calm if someone has some troubles.
Empathy, listening skills and respect are, in my opinion, the main qualities to become a good mediator. Moreover, he or she must keep calm, understand what the part say, respect the rule and make the part respect things too, and maintain a good voice volume.
I think I can listen and take notes.
What do you think are the best aspects of mediation?
A mediator has to reserve it. He or she doesn't.
The most difficult aspect in mediation are making the parts respect the rule and keeping them silent. The easiest ones are understanding and listening to the disputant actively.
What do you think are the best aspects of mediation?
The best aspects of a mediation process are active listening and the ability to make the parts think.
Was the most complicated and the funniest event you had resolved?
The most complicated conflict I ever faced was the one I had with my best friend. The funniest was the one I had with a classmate because she broke a school object.
I've never mediated a serious or complicated conflict.
What was the most complicated mediation you had resolved?
The most complicated involved a two classmates who fought because of an insult. At first they were upset, then they turned on a mediation, and finally they solved their conflict.
What does upset or affect you? Can you tell me briefly?
I feel upset when I listen to people arguing and using verbal violence.
I feel upset when I see people fighting for stupid facts and they resort to violence.
Egoism and cruelty make me very angry.
What does your family think or feel about you being a mediator?
My family is happy for me. My parents think I had important experience and that I have to improve because it's a good quality and it could be more useful when I grow up.
My family is very proud of me. They ask me if I feel good managing with my classmates' problem and then
questions about your work.
My family asks me questions like, do you like your role? Do you like mediating? Are you happy they choose you?
Before you became a mediator, how was your relationship with a friend?
I've always had a good relationship with my family. Now that I am a mediator, they are happy and they respect my new role.
I've always had a good relationship with my classmates.
My relationship with my best friend hasn't changed. I'm ready to help everyone who needs us. Support after an argument and my schoolmate recognized my new role.
Can you tell me about your mediation room and the forms you used?
In our mediation room, there are a large table, some shelves and scholastic material. The walls are painted.
Choose a mediation as a job. I think it is as to be a life skill.
I don't think to choose mediation as a career in the future, but I'd like to become a psychologist because I like helping people to solve their problems.
I see mediation as a profession. I'd like to study languages in a technical school for tourism. I think that improving my languages skills could give me the possibility to help foreigners to solve their conflicts.
Non so se si sia interrotto il video o abbiamo finito gli interventi.
Sì, è finito il video. Questo era il video è del nostro corso di mediazione e volevo aggiungere delle cose. Sempre con il Comitato dei Diritti e siamo andati al cinema a Rouge Noir e abbiamo visto un cortometraggio e che c'erano cinque storie e di cinque donne differenti e cinque donne che avevano una vita diversa e che proprio avevano età diverse e professioni diverse, eppure tutte e cinque che subivano le stesse identiche cose. Io sono stata invitata da Alessandro Salerno a partecipare, o meglio, a fare parte di questa associazione e dove ci occupiamo appunto di questi temi, quindi bullismo, violenza, mafia, e tutti questi temi, però ovviamente visto che noi siamo minorenni e siamo piccoli, abbiamo bisogno anche dell'aiuto e degli adulti, come la professoressa Salemi, che pure è la presidentessa dell'associazione, e anche il preside Caranzoli, che si occupa appunto di bullismo e cyberbullismo e violenza sulle donne. E se avete domande le potete fare in chat.
Finora non mi sembra che siano iniziate domande dalla chat. Ragazzi, se avete domande da fare, arrivano complimenti, sei bravissima dalla chat. Ragazzi, se avete domande, forse mi ero disconnesso, se avete domande da fare potete anche aprire il microfono o eventualmente farle in chat. Lasciamo qualche minuto. Se non ci sono altri interventi, possiamo andare avanti.
Però volevo dire anche un'ultima cosa. Io penso che a scuola, ok, sono importanti tutte le materie, è la matematica, è l'italiano, è la geografia, è tutte le altre materie, però sono anche, forse anche più importanti, tutto quello, perché noi a scuola parliamo appunto di tutto ciò, è bullismo, è violenza, mafia, è legalità, perché appunto queste sono le cose che ci insegnano a vivere. Perché infatti, secondo me, è importante ovviamente avere una cultura e tutto, però, come dire, è la cosa principale è sapere vivere e rispettare l'altra persona, una qualsiasi persona, dal partire dal vicino di casa a quando si esce per fare la spesa, allo straniero, a tutti. Con questo volevo darvi un saluto.
Va bene, grazie mille. Allora, non sono arrivate altre domande tramite la chat, quindi penso che per oggi possiamo anche concludere. Vi do appuntamento a tutti i ragazzi. Ringraziamo intanto sia Nadia qua presente in video e la dottoressa Nakane. Vi diamo appuntamento per lunedì prossimo, sempre dalle 5 alle 7, lunedì 27. Relazionerà la psicologa e psicoterapeuta Elisa Modica e il tema sarà sul bullismo. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di aver partecipato, di aver seguito numerosi e spero che sarete tutti quanti pure per la prossima. Una buona giornata a tutti.